Bentornato.
Grazie, grazie Tiki.
Ben ritrovati anche i nostri amici in ascolto.
Bentornatissimi.
Io però ti devo confessare questa cosa. Sono stata per 6 notti con un dubbio. Ho detto potrei scrivergli, ma preferisco incontrarlo e vedere la sua reazione anche visiva, vederti. Ma c'è, abbiamo parlato molto di ufologia nelle scorse 2 settimane. Però c'è un video, c'è un qualcosa che effettivamente ancora ad oggi ti lascia un dubbio e dici ah, questa non è stata spiegata, è difficile spiegarla, potrebbe essere...
Purtroppo no. Tutti i video che ho visto fino a questo punto non hanno nessun motivo di essere particolarmente credibili. E in realtà il problema non è tanto il video singolo, è il concetto del video. Oggi con gli effetti speciali, e ormai già da 50 anni con gli effetti speciali, puoi fare un po' di tutto. Persino io da ragazzino avevo preso un frisbee, l'avevo lanciato per aria, ho fatto la foto mossa e poi l'ho fatta girare come foto ufologica. È troppo facile. E poi ci sono tantissimi fenomeni reali che possono creare un'illusione fortissima. Io stesso da ragazzino, anzi no, avevo forse qualche anno in più, mentre ero in volo in aereo, ho visto quello che sembrava essere una sfera argentea che passava vicino a me e ho detto cos'è? Finalmente faccio il mio avvistamento. Sì. Invece no, era semplicemente la fusoliera di un aereo di linea che ci passava sotto e visto di fronte non si vedevano le ali. Sembrava la classica forma a palla da UFO, no? E invece no, era una così.
Ok, quindi
per il momento aspettiamo.
È un work in progress.
Senz'altro.
D'accordo.
Il disinformatico.
Oggi parliamo di danza, può sembrare strano,
sì?
Soprattutto detto da me, perché io e la danza...
Gli informatici ballano?
No.
O si muovono un po' robotici?
Molto robotici. Io da ragazzino facevo la colletta nelle piazze per comprare da bere agli amici e facevo l'uomo meccanico.
Ecco, gli informatici tengono il tempo con le ginocchia, non con i piedi.
Esatto.
Quindi
sono
sempre fuori in qualche modo, d'accordo.
E poi parleremo anche di trading online, fasullo, perché bisogna stare attenti a questi inganni che si possono trovare facilmente in questi siti, estremamente credibili fra l'altro. Poi il cambiamento di WhatsApp, ancora una volta cambiati idea, ma non se ne può più, deciditi. Allora, cambiano o non cambiano queste condizioni di contratto?
Ci vogliono confondere, io lo so già.
È un po' confondente, ma non nel senso del cioccolato. E poi una bella notizia che arriva da TikTok, c'è una nuova guida per i genitori, quelli che vogliono capire esattamente che cos'è TikTok e soprattutto come impostare i dispositivi dei propri figli. Adesso c'è una guida in italiano molto pratica che consente di capire meglio come si fa a usare bene, in modo sicuro e divertente, TikTok.
Paolo Attivissimo vive anche sulla rete, lo trovi all'indirizzo http://attivissimo.blogspot.ch/...
Da cosa vogliamo cominciare?
Allora, cominciamo da questa storia strana, te la leggo così come è stata pubblicata. L'abbiamo sentito pochi giorni fa, è morta Carla Fracci, 84 anni, la famosissima ballerina italiana. Solo che un sito, che non nominerò per decenza e per non regalargli pubblicità, ha raccontato questa storia dicendo che lei era la Dose of Dance.
Cosa vuol
Così
dire
c'è
Dose
scritto.
Of Dance?
Chissà.
Aha, d'accordo.
Ecco. Dopodiché l'ha recensita dicendo che c'è una forte corrente isterica nella sua recitazione.
E isterica. Qua un altro punto.
Così che la sua morbidezza e la sua bellezza essenziale a volte possono essere lacerate dalla scena di emozioni inaspettatamente vulcaniche.
Io non ho capito, dovresti rileggermela, ma
infatti,
non lo farai.
No, non lo farò, anche perché dobbiamo occuparci di un certo Mikhail Parishnikov con la P, che sarebbe stato un suo accompagnatore di danza. Parishnikov con la P, non Barishnikov, che poi... Lui avrebbe ballato con lui negli anni 70, quindi è sbagliato anche il genere, cioè Carla Fracci
notoriamente donna, sì.
Poi la Carla Fracci diventa la signora Frassey, F-R-A-S-S-E-Y, e poi lui dice, il signor Parishnikov dice, non l'ha mai fatto, motivo per cui era davvero viva e piena sul palco. che non so se è un complimento per una, sei sul palco, sei una ballerina, sei piena, non so, forse è un po' inelegante, ma soprattutto arriva la chicca. Dice l'articolo: ha fatto il suo debutto professionale al Dietro alla Scala.
Ma chi è il giornalista?
Esatto, è la domanda che a questo punto si sono fatti tutti quando ha cominciato a circolare questo articolo, cioè questa capra di guerra che ha scritto queste cose, cioè non solo non sa distinguere una ballerina dalle ballerine, quelle le scarpe, ma scrive cose del tipo, questa è l'ultima, forse una delle più bizzarre. Lei ha debuttato nel 1955, molto prima che diventasse un nome familiare in Italia, giusto, perché se debutti non può essere già famosa e familiare. Ma in Italia Gandhi ha portato il balletto italiano dopo decenni di declino.
Anche qua faccio fatica a immaginare Gandhi a portare il balletto.
Beh, sai, fra un digiuno e l'altro, mentre risolvi una questione di pace o l'altra, due passi, un entrechat si può fare, no?
Cos'è successo? Dov'è che ha fatto festa la sera prima di scrivere l'articolo il tizio? Voglio andare anch'io, esatto, perché se i risultati sono questi capisci che è
davvero una visione molto personale della vita. Se non ci fosse di mezzo una notizia triste come quella della scomparsa di una ballerina come Carla Fracci, ci sarebbe da sorridere, ma è interessante invece andare a vedere che cosa c'è dietro questa storia.
Facciamolo.
E infatti non si tratta di un articolo di giornalista, come molti potrebbero pensare, ma hai fretta, hai bevuto qualcosa, hai ingerito sostanze indigeste, quindi hai buttato fuori la prima cosa che ti veniva in mente, compresa questa perla di Gandhi e il balletto italiano. In realtà si tratta di Sham News, che è un tipo particolare di fake news, ossia è un sito che non è una testata giornalistica ed esiste soltanto per pubblicare dei contenuti completamente di fantasia che però attirano lettori, visualizzano pubblicità, e il gestore di questo sito incassa una commissione ogni volta che qualcuno legge l'articolo. E questo significa che anche se tu leggi l'articolo e dici ma chi è che ha scritto questa cosa impossibile, innominabile, indecente, e lo mandi al tuo amico per dire guarda cosa hanno scritto qua, l'amico va a leggere, guarda, vede la pubblicità e quindi il sito incassa. Sono siti di notizie non proprio false, perché la notizia in realtà è vera, ma sono costruite nella maniera più economica possibile. In questo caso il contenuto, il testo sembra essere prelevato dal necrologio del New York Times e tradotto nella maniera peggiore possibile, forse da qualcuno che addirittura ha storpiato i cognomi perché l'ha dettato a voce al telefonino, da cui la Dose of Dance in realtà era la Eleonora Duse della danza.
D'accordo.
Dose, Baryshnikov che diventa Baryshnikov, Frozy che diventa Frassi, che diventa come dovrebbe essere Fracci, e poi c'è anche questo bellissimo fatto della madre di Carla Fracci che era operaia della Innocent Machinery. Delle macchine innocenti.
Io ormai sono veramente confusa, sì. Paolo. Iniziare così mi disorienta.
Allora, tutta questa storia è insomma un esempio perfetto di questo fenomeno della sham news. Cioè sono tantissimi siti che buttano fuori dei contenuti che hanno giusto una parvenza di leggibilità e di plausibilità, ma esistono soltanto per visualizzare contenuti pubblicitari. La cosa più interessante ancora è che questi siti non vengono fatti per essere letti dalle persone, ma sono fatti per essere letti dai bot. Hai presente quando si dice se la canta e se la suona da solo?
Sì.
Ecco, questi siti pubblicano le notizie, poi hanno dei sistemi automatici che vanno a leggere quelle notizie, come se fossero degli umani che leggono la notizia. Quindi visualizzano la pubblicità, questo aumenta il numero di visualizzazioni delle pubblicità e quindi genera per loro incassi. Se la cantano e se la suonano da soli. Se vedete in giro un articolo di questo genere, strano ma molto strano, che non ha nessuna credibilità, che fa degli strafalcioni terribili, non segnalatelo a nessuno, non mandatelo in giro. Se proprio volete condividerlo con qualcuno, c'è un trucco. Invece di condividere il link e quindi regalargli visibilità e pubblicità, usate archive.is. Archive.is è un sito che ti permette di fare un'istantanea di una pagina che hai visto e poi condividi quella istantanea che non carica le pubblicità, è un'immagine statica. E quindi adesso c'è anche questo fenomeno delle sham news che funziona a quanto pare molto bene. Ad esempio c'è un caso che è capitato a un sito in Texas, o perlomeno che parla del Texas, il laredotribune.com, che sembra il titolo di una testata giornalistica. Invece è un sito di sham news che ha fatto 3.700.000 visualizzazioni di pagine in un trimestre, che è notevole visto che si occupa di realtà locale di Laredo, e Laredo ha 270.000 abitanti che sono ossessivamente davanti al computer a guardare le notizie. Fammi vedere cosa ha detto la vicina oggi, no? Cose così. No, invece no, si tratta semplicemente di programmi automatici che caricano migliaia di volte le pagine per generare incassi farlocchi, con in un certo senso la complicità di Amazon e Google e gli altri operatori del mercato pubblicitario, che chiudono un po' un occhio sul fatto che questi sono siti chiaramente non pensati per contenuti seri.
Però sti siti, a furia di chiudere un occhio dopo là, quanti occhi hanno? Perché stanno chiudendo un po' troppi occhi.
Un po' ciecati,
non,
sì.
Non ne hanno due, ne avranno a centinaia.
Quindi mi raccomando, se trovate link di questo genere, segnalateli privatamente magari ai vostri amici per dire: guarda, questo può essere interessante da raccontare, ma tenete presente che è Sham News, quindi archive.is è il modo ottimale per segnalarli.
Preso nota.
Io avevo ricevuto una mail che diceva che avevo vinto 10 milioni di dollari a una lotteria del Burundi. Grazie a Paolo Attivissimo ho scoperto che era una bufala, che se no ci davo il numero di carta di credito.
E poi andiamo a fare trading online. È presente? Vuoi
già
diventare...
ma noia!
Ma sì, ma no, ma puoi diventare
ma che
ricca.
Posso diventare?
In men che non si dica, ci sono dei siti dove tu puoi investire dei soldi e loro ti dicono: guarda, questo è il tuo conto, questo è il tuo rendimento, queste sono le cose che stanno andando benissimo, oggi è andata un po' male, ma domani potrebbe andare meglio, e in effetti il giorno dopo va meglio. E... questi purtroppo però sono molto spesso siti completamente inventati. È uscita una ricerca tecnica di Sophos Labs che spiega tutto il mercato dei siti di falsa transazione online, di falso trading online, soprattutto legati a Bitcoin, criptovalute e via dicendo. Ti dicono per esempio: compra da noi con 100 franchi un po' di criptovaluta, dopodiché noi la investiamo per te. E giorno per giorno ti arrivano i rendiconti: guarda, giovane, oggi è andata benissimo, guarda, abbiamo fatto il 10%, domani non si sa, e te lo mettono in maniera molto professionale. Tu quindi puoi visitare il sito, hai un'app, puoi consultare l'andamento del tuo conto, hai i grafici e tutto quanto, è estremamente realistico. L'unico problema è che la banca non esiste e i soldi sono stati semplicemente presi, incassati e poi spesi in chissà quali simpatiche avventure. Ma il correntista non ha un conto corrente, non ha più i soldi e tutta la storia dell'andamento è completamente inventata.
Allora come possiamo tutelarci?
Allora, in questo caso, operare come sempre andando a vedere la reputazione del sito in questione. Diffidando delle pubblicità che troviamo online, se non conosciamo bene la banca in questione o l'operatore finanziario in questione, perché lo conosciamo tramite fonti attendibili, amici del settore, esperti del settore, attenzione, perché spesso questi siti si fanno una pubblicità ossessiva, bombardano le persone di spot pubblicitari e soprattutto hanno una caratteristica: la persistenza. Cioè sono capaci di creare bene un inganno, sembrano molto realistici non solo per la grafica, per i contenuti e per questo messaggio di reportistica, come si dice in gergo continuo e assiduo, ma ti tengono in sospeso per mesi. Sono capaci di farti aprire un account, un conto adesso, e poi dirti che stanno andando bene le cose, magari ti viene voglia anche di investire qualcosina di più, beh, l'andamento è buono, quasi quasi, al posto di 100 franchi ne metto 500, poi dopo qualche mese l'andamento continua ad andare bene, ti dicono: guarda, potresti fare l'investimento di una vita, prevediamo che questa azione andrà su, investi 5.000, a quel punto tu fai il versamento perché hai visto che le cose stanno andando benissimo, magari ti sono anche tornati dei soldi.
Ecco, e questa era la domanda che volevo farti, effettivamente qualcosina
a volte
può... torna.
A volte ritornano. Solo che in realtà è tutto virtuale, nel senso che ti tornano sul conto che comunque non esiste, sul conto
beh, giusto,
quello del
sì,
sito.
Sì.
Infatti l'inganno è completo, dall'inizio alla fine è tutto completamente inventato, ma estremamente credibile. La caratteristica che inganna molti utenti è proprio questa persistenza, cioè il sito ti cucina a fuoco lento.
Ti tiene a bagnomaria.
Esatto. Dopo un po', dopo qualche mese, fa il colpaccio. Ti dice: guarda, domani c'è questa grande opportunità, investi con noi, tu mandi una bella somma di denaro. A quel punto chiude tutto e ti accorgi che sei stato turlupinato.
Turlupinato?
Sì.
Io adoro quando te ne esci con questa
voce del verbo turlupinare: gabbare, ingannare, raggirare, truffare.
Grazie.
Prego.
Ciao ragazzi, sono Nickname. Lo sapete che è uscito il nuovo Paolo Attivissimo? Sì, è Paolo Attivissimo 1.2. Sbrigatevi a downloadarlo, dai ragazzi. Enter, è freeware.
Altre truffe o per questa settimana siamo a posto?
No, per questa settimana con le truffe siamo a posto, però ci sono alcune avvertenze che insomma creano molta confusione. Ne parlavamo nel sommario, WhatsApp ha cambiato di nuovo le sue regole, un po' come Darth Vader.
Ho cambiato le regole del nostro accordo, prego che non le cambi ancora.
Niente male, Paolo, hai un piano B anche nella vita, dovessi a un certo punto switchare.
Doppiatore di Darth Vader, sì.
Quindi sì, quindi nuovi aggiornamenti, nuove cose, bisogna parlarne.
Sì, bisogna parlarne perché purtroppo la comunicazione di WhatsApp è un po' confusa. C'è una nuova puntata nella saga dei cambiamenti di WhatsApp. C'erano dei nuovi termini di utilizzo, se ne parla ormai da febbraio scorso, perché l'8 febbraio sarebbero dovuti entrare in vigore. Poi sono stati posticipati al 15 di maggio, e in quell'occasione è stato detto: dovete accettarli,
sì,
perché altrimenti ci sarà una riduzione graduale delle funzioni e chi non le accetterà dopo alcune settimane si troverà che potrà leggere soltanto, potrà rispondere soltanto alle chat e non potrà fare tantissime delle altre cose che si fanno su WhatsApp, non potrà avviare nuove conversazioni. Quindi tutti presi dal panico, sì sì, va bene, accetto,
certo.
Anche perché in effetti per noi della regione europea non cambia granché, ma adesso no, è cambiato di nuovo tutto. WhatsApp dice che ha cambiato di nuovo idea e ora non prevede più di limitare il funzionamento di WhatsApp per chi non ha ancora accettato le nuove condizioni di utilizzo. Viste le recenti discussioni con le autorità e gli esperti di privacy, vale a dire, ti sta alitando sul collo l'Unione Europea. Vogliamo chiarire, dice WhatsApp, che attualmente non abbiamo alcuna intenzione di limitare la funzionalità di come funziona WhatsApp per coloro che non hanno ancora accettato l'aggiornamento. Ci aggiorniamo fra qualche giorno per vedere come sono andate le cose, se ci sarà una nuova puntata. Nel frattempo, tranquilli, niente panico. Che abbiate accettato o meno le nuove condizioni di utilizzo di WhatsApp, non ci sarà alcuna limitazione. Se vi piace WhatsApp, continuate tranquillamente a usarlo, esattamente come prima.
Ho un aggiornamento direttamente dai lemuriani. Shh. Paolo Attivissimo è un ologramma generato dal computer. Shh. Se vai per abbracciarlo, gli passi attraverso. Non ditelo in giro, e neanche a lui.
E infine,
genitori all'ascolto, preoccupati e ossessionati dal fatto che i vostri figli continuano a dire cose strane e muovere in modo inconsulto il telefonino? Per molti genitori però TikTok è un mistero assoluto, perché
esatto,
vedi il figlio che muove il telefono così, sbracciandosi con il telefono a distanza dalla faccia, e ti chiedi: ma che cosa vuol dire? In realtà sono le mosse di danza che si fanno molto spesso in TikTok. In realtà però esiste una guida in italiano che ne spiega il funzionamento di base, le principali impostazioni di sicurezza di privacy, ed è la pagina per i genitori, si chiama proprio così, del centro sicurezza di TikTok. La trovate sul sito di TikTok, basta andare su Google e cercare TikTok per i genitori centro sicurezza e trovate sicuramente la pagina in italiano. Spiega tantissime cose molto pratiche e utili, per esempio i limiti minimi di età fissati direttamente nell'app. Questa è una cosa interessante da sapere. TikTok infatti è destinato a utenti di almeno 13 anni d'età. L'app di TikTok è stata fatta appositamente, è stata classificata come riservata a chi ha più di 12 anni nell'App Store di Apple e come app per adolescenti sul Play Store di Google. Quindi se il genitore ha impostato il telefonino del figlio dicendo non puoi installare app per persone superiori a questa fascia d'età,
sì,
il gioco
dovrebbe...
è fatto, non è possibile installarla direttamente.
A meno che il figlio un po' sgamato resetti il telefono e rifaccia tutto da capo o no?
Sì, ma
si può aggirare questa cosa.
Io stavo andando così bene, volevo raccontare la cosa.
Vabbè,
così.
Importante.
Non volevo suggerire comportamenti illeciti. No. Adesso, ovviamente, sì, è giusto. No, hai fatto bene a parlarne.
Ecco, parliamone.
Perché in effetti può capitare che il genitore dica: ah beh, io ho impostato tutto, adesso sono a posto, tranquillo. No, 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 un momento, ci sono anche gli adolescenti che vanno in giro a reimpostare i loro telefoni, quindi sappiate genitori che bisogna dare una controllatina ogni tanto, non è che dici l'ho fatto una volta 6 anni
ecco,
fa.
Non è una soluzione definitiva questa, però è comunque una
soluzione. È un bel passo
soluzione.
Avanti. E infatti, se volete sapere come impostare questi controlli parentali, ci sono le istruzioni apposite per i dispositivi Apple e anche per i dispositivi delle altre marche. Non volete essere così drastici, quindi preferite per esempio accompagnare vostro figlio o vostra figlia su TikTok, c'è l'opzione collegamento familiare, che permette di decidere quanto tempo può essere speso su TikTok giornalmente. Questo non piacerà sicuramente a molti utenti di TikTok. Permette di limitare la visibilità dell'account, permette di selezionare i commenti ricevibili. Questo è molto utile perché ti capita sempre lo spiritoso, chiamiamolo così,
cabarettista,
che decide di darti fastidio. E per attivare questa funzione bisogna che il genitore abbia un proprio account. E qui la voglio proprio vedere questa cosa. Sì, il genitore può semplicemente aprire un account passivo nel quale consiglio di non mettere i contenuti, perché le figuracce sono inevitabili. Aprite un account passivo che però viene collegato all'account del minore, del figlio. In questo modo è possibile sorvegliare l'attività. Molto semplice. C'è anche un altro consiglio molto carino di TikTok: rendere privati gli account dei minori, che sembra un controsenso, ma come, io vado su TikTok quello per farmi conoscere? E invece no, all'inizio, soprattutto per evitare le suddette figuracce, è importante impostare l'account in modo che non sia visibile a tutti. Attenzione, quando si parla di account privato, in realtà la foto, il nome utente e la biografia restano visibili a tutti, quindi non sono account invisibili completamente, però offrono un po' di protezione in più. Un account privato ha dei grossi vantaggi: permette di scegliere chi guarda i contenuti pubblicati dal minore, permette di sapere chi lo segue e anche di vedere o scegliere chi gli manda messaggi. È vero, all'inizio si va su TikTok cercando di avere il più alto numero possibile di follower, però per adesso, per i primi passi, è la cosa migliore. C'è anche una comoda guida contro il bullismo, ma se volete il top delle guide fornite da TikTok, cercate la versione inglese. Il centro sicurezza inglese infatti ha una Guardian's Guide, sì, si chiama così.
Cosa regala in più?
Spiega tantissime informazioni in più su come impostare correttamente, come fare tantissime delle funzioni particolarmente sofisticate che offre TikTok, e lo spiega anche in maniera molto chiara, solo che in inglese. La versione italiana è un po' striminzita in confronto, però è comunque sufficiente. Il senso di tutta questa storia è che in ogni caso ci sono risorse per informarsi. Se avete fatto la scelta di acquistare uno smartphone per i vostri figli, conviene fare anche quella di investire un po' di tempo per capire come funzionano tutti i servizi accessibili tramite quello smartphone, compreso quindi TikTok.
Quindi il messaggio è: divertiamoci sì, ma
con prudenza.
Bene, ci ritroviamo settimana prossima, Paolo.
Ebbene sì, le coordinate saranno sempre le stesse, il podcast sarà regolarmente disponibile e scaricabile presso www.rsi.ch/ildisinformatico. Mi raccomando, l'articolo è importante, ma lo trovate anche su Spotify, iTunes e Google Podcasts, e anche come feed
che ci piace tanto.
Sì. Per qualunque segnalazione, chicca, curiosità, c'è la mail paolo.attivissimo@rsi.ch, e ovviamente c'è il blog con tutti i link e riferimenti delle cose di cui abbiamo parlato in queste e precedenti puntate, disinformatico.info.
ciao.
Yeah.